che sta succedendo è indegno di un paese civile. E noi siamo quelli che stanno difendendo il fatto che l'Italia ancora rimanga un pochino un paese civile. E vinceremo questa battaglia.
Buona serata amici di Border Knights e bentrovati per questo nuovo appuntamento insieme ad Alessandro Fusillo, presidente del Movimento Libertari, avvocato. Benvenuto Alessandro.
Ciao Fabio e buonasera a tutti gli ascoltatori di Border Knights.
Per fare cosa? Il titolo di questa puntata che da giorni c'è un po' di allarme, un po' di frenesia per un DPCM. Torniamo intanto a sentire questo strumento, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che entrerà in vigore il 24 settembre, il giorno prima delle elezioni, che richiamando una legge del periodo del governo Monti si attribuisce al Presidente del Consiglio degli imprecisati poteri speciali, pare in chiave economica, però non è chiaro, insomma, anche a leggere quanto scritto. Quindi è partito un po' l'allarme, chi dice vedi non ci faranno votare, chi invece sostiene che comunque c'è qualcosa di strano e di anomalo. Allora, che cosa possiamo dire, Alessandro?
Ma allora, l'allarme diciamo che è abbastanza giustificato. Come dicevi giustamente, questo è un decreto legge poi convertito in legge del governo Monti del 2012, che già era piuttosto inquietante di suo, perché era un decreto legge che attribuiva al Presidente del Consiglio, eventualmente coadiuvato da vari comitati che sono composti da vari ministeri, direttori generali di ministeri, insomma, tralasciamo i dettagli burocratici, comunque attribuiva al Presidente del Consiglio una serie di poteri molto incisivi sulla gestione dell'economia, diciamo, in senso lato, su settori strategici economici, quindi trasporti, energia, soprattutto 5G, che all'epoca era il tema fondamentale, cioè si trattava di garantire l'implementazione della rete 5G sulla quale il governo voleva avere e ha effettivamente il controllo pieno. Il DPCM rispetto a questa impostazione di Monti dell'epoca, non a caso Draghi, Monti sono personaggi che vengono più o meno dalla stessa origine, alti funzionari dell'Unione Europea e cose di questo genere. L'impostazione del decreto di Monti non è stata cambiata fondamentalmente, è stata rafforzata, implementata, è stata aggiunta è stata aggiunta una maggiore semplificazione rispetto a quello che c'era prima, e questo sostanzialmente è il concetto, insomma. Quindi una cosa abbastanza preoccupante, il controllo che avrà il Presidente del Consiglio, chiunque egli o ella siano, sull'economia e soprattutto per quanto riguarda il settore dei trasporti e dell'energia sarà totale, nel senso che dietro le mentite spoglie di una tutela, diciamo, dell'italianità, di certe aziende, perché poi questo è uno dei temi fondamentali di questo DPCM, cioè cercare di avere il controllo in caso di cessioni di pacchetti azionari o di ingresso di soci stranieri. Poi in realtà l'interesse che c'è dietro a questa operazione è quello di controllare soprattutto importazioni ed esportazioni, controllare la produzione nel settore dell'energia, dei trasporti, dell'alta tecnologia, del 5G, e quindi assoggettare sostanzialmente i settori più importanti dell'economia al controllo governativo. Non è più, quando a volte sentiamo dire noi viviamo in una in un sistema capitalistico, molte volte dicono neoliberista, in realtà non rimane più nulla di liberismo. Ricordiamo, il liberismo è il liberalismo in economia, applicato alla sola economia, secondo la famosa definizione di Benedetto Croce, ma in realtà non c'è più nulla di liberale nell'economia italiana, che è interamente controllata dallo Stato, non diversamente di quello che è accaduto nel secolo passato in molte dittature totalitarie, uno dei cui scopi principali era quello del controllo economico. Quindi vediamo che ci sono sempre più pezzettini di libertà che vanno via, la libertà di gestire il proprio corpo, la libertà di fare delle scelte per quanto riguarda i figli, la libertà di movimento, la libertà di andarsene semplicemente dove uno vuole, e adesso anche una fetta enorme di libertà economica se ne va via. Quindi diciamo, è una costruzione progressiva di un'enorme prigione a cielo aperto in cui stanno trasformando il nostro paese, purtroppo.
Ci si chiede appunto della tempistica, perché proprio adesso, con un nuovo perché questo decreto è in vigore, entrerà in vigore il 24 settembre, ma sarà a disposizione anche del governo che verrà, quindi non è che cambia, a meno che chiaramente non intervengano altri fattori. Il fatto di farlo entrare in vigore proprio ora, che cosa ti fa pensare?
Ma guarda, a me fa pensare soprattutto ad una sostanziale continuità. Io ho detto più volte che queste elezioni sono una farsa, e quello che stiamo vivendo conferma l'impressione che sia una farsa, no? È stata una crisi di governo priva di significato, con un governo che in realtà aveva la fiducia del Parlamento, senza nessun reale motivo delle dimissioni, se non quello di fare la campagna elettorale, la raccolta firme ad agosto e fare delle elezioni più o meno fasulle, che sono quelle che si celebreranno il 25 di settembre. Lo scopo è quello di garantire la continuità di quello che è stato fatto negli ultimi 2 anni per altri 5 anni. Quindi in realtà non mi stupisce più di tanto il momento, perché noi abbiamo una crisi di governo sostanzialmente golpista, in cui il governo, che normalmente durante le crisi si dice si deve limitare agli affari correnti, cioè non dovrebbe fare niente sostanzialmente, invece continua a sfornare decreti legge, continua a sfornare atti molto importanti come questo qui. Secondo me sono la prova del fatto che non c'è nessuna rottura, non c'è nessuna soluzione di continuità. Secondo me la soluzione, quello che avverrà dopo le elezioni, è già deciso. E chiunque sia il successore di Draghi dovrà continuare a attuare questa sorta di, l'hanno chiamata agenda, agenda terrificante, ovviamente, agenda di distruzione del tessuto economico e sociale del paese, agenda di svendita di quel poco che rimane dell'Italia, e in quest'ottica vanno avanti, insomma, tant'è che c'è un documento interno del governo in cui loro interpretano sostanzialmente quello che dovrebbero essere gli affari correnti di cui si dovrebbero occupare, che è tutto. Non hanno nessun tipo di limitazione. Draghi ha detto che va avanti finché non arriverà il nuovo Presidente del Consiglio. Continua a fare anche provvedimenti molto invasivi su quello che deve accadere in Italia. Diciamo, logica avrebbe voluto che un simile provvedimento come questo DPCM che è stato adottato sarebbe stato lasciato al prossimo governo, che poteva decidere come farlo, se farlo, e comunque compiere delle scelte. Invece si va avanti tranquillamente, perché c'è il senso di una continuità di quello che abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni. Infatti molti si illudono che i guai che abbiamo passato a partire da febbraio 2020 siano finiti. Non è finito nulla, questi sono semplicemente, devono creare questo clima di tranquillità, di pace fino al 25 settembre, e poi riprenderanno esattamente come hanno fatto, e nel frattempo dei provvedimenti tecnici, ma che in realtà non incidono direttamente sulla vita delle persone, continuano ad adottarli senza farsi nessun tipo di problemi.
La domanda che spesso ci si pone è anche il grado, non che questo sia dirimente per la condizione poi dei cittadini, ma è solo per analizzare. Qual è il grado di consapevolezza, secondo te, perché è la domanda che ci si fa dai tempi, ad esempio, del Movimento 5 Stelle. Io, l'amico Paolo Franceschetti, fin dall'inizio, dopo la sbornia, chiaramente, che io l'ho detto tante volte, devo dire che le prime domande su quello, se quello che è accaduto sia reale o se ci sono altri scenari, l'ho avuta andando agli spettacoli di Beppe Grillo tra la fine degli anni 90, quando i temi erano temi di altra natura, che si intrecciavano col signoraggio bancario, quando si parlava in un certo modo dei sieri, e poi addirittura l'11 settembre, quando, ricordo, in questo spettacolo lui mostrò la copertina del libro di Thierry Messin, L'incredibile menzogna, mi ricordo questo silenzio di tomba alla sola ipotesi, ecco, che si trattasse di un autoattentato sostanzialmente. Poi lì è intervenuto qualcosa, cioè la creazione, la nascita del Movimento 5 Stelle è stata la fine di quel tipo di Grillo, che poi infatti di questi temi non ha più parlato. E io ho sempre pensato che probabilmente quel movimento era stato creato e pensato fin dall'inizio per intercettare il dissenso, quindi non è che c'è stato un tradimento a posteriori, era esattamente quello che volevano fare. Mi chiedo, personaggi come la Meloni, come Salvini, tanto per citarne due, che grado di consapevolezza hanno? Cioè, secondo te loro sono convinti veramente, no, di andare al governo e di poter fare quello in cui credo, che poi è anche difficile spesso da capire esattamente le cose in cui credono davvero, oppure sanno benissimo che sono lì per determinati motivi e quindi anche che la strada è segnata?
Ma io credo che lo sappiano perfettamente. Prendi un personaggio come Salvini, che negli ultimi anni ha fatto delle giravolte infinite, e l'ultima è quella di questi giorni, in cui ha chiesto scusa ai cittadini degli errori che sono stati fatti, come se fossero stati degli errori di valutazione, mentre la Lega ha aderito consapevolmente e coscientemente a tutte le nefandezze che sono state commesse in questi anni. La Lega ha una presenza molto importante in questo Parlamento. Se si fosse voluta opporre a quello che è successo, avrebbe potuto facilmente rifiutarsi di entrare nel governo di Draghi, avrebbe potuto fare ostruzionismo, avrebbe potuto chiamare la gente in piazza, insomma sarebbe stato una forza politica che aveva una certa possibilità di intervento. Che non l'abbia voluto fare dietro la scusa molto pelosa che se non ci fossero stati loro al governo le cose sarebbero andate addirittura ancora peggio, non so nemmeno immaginare come possa essere addirittura peggio di quello che abbiamo vissuto. Comunque questo è quello che ci hanno raccontato. Io credo che personaggi come Salvini, come la Meloni, siano perfettamente consapevoli del loro ruolo e del ruolo di pedine che giocano in uno scacchiere molto più ampio, nel quale loro non decidono nulla. C'è una frase interessante del ministro Colao di qualche settimana fa, in cui lui ha detto che chiunque vinca le elezioni, quello che è stato deciso in termini di identità digitale, di incasellamento di tutti i cittadini in questa specie di inferno informatico che ci stanno preparando, comunque andrà avanti. Ed è molto indicativo dell'atteggiamento che c'è, cioè non... Ed è indicativo del fatto che andare a votare il 25 settembre è perfettamente inutile, perché è una farsa, è un teatrino che viene messo in scena per dare agli italiani l'impressione che ci sia una lotta politica, che ci sia un confronto. In realtà non c'è nessun confronto, non c'è nessuna lotta politica, e quello che dovrà essere fatto è stato già deciso, e io credo che personaggi come Salvini e la Meloni ne siano perfettamente a conoscenza e siano parte integrante della grande frode, della grande farsa che viene perpetrata in danno dei cittadini italiani. Non penso che siano che siano inconsapevoli, che non siano in grado di rendersi conto di quello che stanno facendo e soprattutto del gioco all'interno del quale sono inseriti e dove io non riesco a pensare altrimenti, si sono fatti inserire per ragioni di interesse, perché poi partecipare a questo a questa sceneggiata comporta comunque vantaggi economici non indifferenti, che credo siano l'unico vero fine delle persone che si stanno esibendo in questa vergognosa campagna elettorale. Lo scopo vero è quello di stare molto comodamente seduti per i prossimi 5 anni sulle poltrone di Montecitorio o di Palazzo Madama, in cambio, diremmo faustianamente, la vendita dell'anima al diavolo, no? Faranno quello che gli viene ordinato di fare e vengono pagati profumatamente per questo lavoro.
Allora, sempre sul tema elezioni, ho avuto modo sul canale di Mori.it, dove c'era l'avvocato Mori, di fargli sentire quel tuo minuto e mezzo sull'invito anche all'astensione, e vorrei farti sentire la risposta, così magari possiamo alimentare questo tipo di dibattito. Sentiamo un attimo allora che cosa ha risposto l'avvocato Mori, che è candidato, ricordiamo, per Italexit.
Dal punto di vista logico è sconfortante, cioè c'è un'analisi, lo sappiamo, insomma, Fusillo da questo punto di vista è un amico e abbiamo combattuto insieme tutto l'ultimo periodo, però un'analisi dal punto di vista logico, ripeto, totalmente sconfortante, cioè si capisce qual è il termine del problema, si capisce che bisogna lottare contro il problema, la soluzione qual è? Siamo tutti a casa. Risultato, non si riuscirà mai a creare una forza di resistenza per andare a lottare contro il regime. Cioè, io non ribadisco ancora, sto parlando di prendere visibilità per spingere la protesta. Okay? Non sto dicendo che facciamo consentiti in Parlamento. Sto facendo un altro discorso. La protesta poi funzionerà ovviamente come leva per aumentare il consenso, per poi andare a essere la maggioranza reale nel paese. Senza quel passaggio, le rivoluzioni non le fai, perché se la maggior parte della gente è dall'altra parte, ti deprimeranno sempre, quindi devi riuscire a convincere le persone a portare dalla tua parte, a far capire cosa è successo. E siamo d'accordo su un'analisi che questo sia un colpo di Stato e tutto il resto. Però la soluzione sua è semplicemente rassegnarsi alla sconfitta. Perché quel movimento di resistenza, lui dice, senza uscire dalla bolla in cui anche lui è situato, si trova, non ha nessuna possibilità di successo. Come pensiamo di fondare un movimento del dissenso così? Come lo facciamo senza una visibilità che esca dalla bolla, ci consente di parlare alle persone e agli ipnotizzati? Pensate di poter convincere un ipnotizzato scambiando due parole per strada? Vi garantisco che è impensabile, perché chi non ha ancora il dubbio nella testa, il dubbio glielo metti se riesci a costantemente lanciare un certo tipo di messaggio che arriva dalle scatolette delle televisioni. La gente ormai non cambia più idea, perché ha messo un'identità su queste opinioni. Non accetterebbe mai un confronto con te diretto, per caso, per strada, di mettere in dubbio la stessa identità, di pensare al sbagliato. Non farebbe mai, né riesce a capirlo, anzi, lo fai arroccare ancora più sulla sua posizione. È soltanto se gli arriva più morbido il messaggio, direttamente a casa, dallo schermo televisivo, più volte, che uno dice, però questa cosa qui magari forse non è del tutto sbagliata, vada via. E allora si comincia a costruire qualcosa. Se no non c'è verso, cioè le tecniche di comunicazione sono queste, le tecniche di propaganda sono queste. Noi dal basso non usciamo dalla bolla, neanche dalla bolla, sono 20 anni che sono dalla bolla, cioè, ne so qualcosa sul fatto che così non ci sarà mai modo per arrivare a tutti. Quando si era aperta una speranza, quando abbiamo fatto il referendum di Renzi, l'abbiamo fatto con la rete, prontamente da parte loro c'è stato un correttivo, la censura dei social, che ha impedito alla rete di essere autosufficiente per svegliare il popolo. Quindi oggi veramente la soluzione di Fusillo è sconfitta. Mentre se tutti coloro che la pensano come lui andassero a votare per noi saremmo la voce di quelle posizioni lì, all'interno del Parlamento, fuori dalla bolla, per spingere la rivoluzione necessaria. Poi di rivoluzione è quasi un termine improprio in questo senso, è stata di ripristinare la realtà costituzionale democratica. Se facciamo come può fare lui, abbiamo perso. Quindi veramente io resto basito di fronte a posizioni di questo tipo che dichiarano semplicemente la resa totale incondizionata. E quindi ci arrenderemo al fatto che noi nel prossimo anno saremo sempre discriminati, criticizzati e senza neppure avere la possibilità di avere un gruppo di lotta che cresce e ci dà una speranza.
Ringrazio Marco Moghi, che so che tra poco ha un evento e quindi lo liberiamo e credo che ci rivedremo
così probabilmente prima a capire un po' questo punto di vista di Mori, no? Che dice è una resa, non votare è una resa.
Ma premesso, anche per me Marco è persona amica che stimo ovviamente, anche se non condivido la sua scelta di candidarsi con Italexit. E, a mio avviso sicuramente non è una resa la decisione di non andare a votare, ma come ho detto più volte non è nemmeno sufficiente. Intanto non andare a votare è una scelta di dignità e di rifiuto di partecipare a questa che è una farsa. Credo che nessuno abbia più si faccia più illusioni sul fatto che le elezioni sono una gigantesca presa in giro dei cittadini e devono servire a uno scopo fondamentale, cioè quello di dare l'impressione che con il voto si possa prendere una qualche decisione e dare l'impressione falsa sulla quale si basano tutti i sistemi che si definiscono democratici, cioè che le decisioni vengano prese in qualche modo dal popolo, dal basso e così via. Non è così. Per quanto Marco sia una bravissima persona, io credo che se le cose vanno bene faranno parte di un minuscolo drappello di parlamentari che riuscirà a entrare in Parlamento, ma già ce l'avevamo perché c'era già la Cunial, c'era già Paragone, che non riusciranno a fare nessun tipo di differenza. E poi in realtà il discorso che fa Marco è un tema di raggiungere le persone, ma allora non è un tema di rappresentanza parlamentare, è un tema di comunicazione. Quindi parliamo di un tema completamente diverso. Non è che se io sono seduto sulla poltrona a Montecitorio o a Palazzo Madama ho una qualche maggiore facilità di raggiungere le persone per far passare il mio messaggio. La difficoltà di raggiungere le persone nasce, uno, dalla circostanza che le televisioni sono monopolizzate da forze che sono assolutamente in linea con la narrativa ufficiale governativa, e questo non lo si risolve facendosi eleggere in Parlamento, quindi è un discorso che non ha molta logica quello che fa Marco. Stesso discorso vale per molti social media che sono controllati da forze che sono all'estero, ovviamente, perché parliamo di Facebook o di Twitter o di altri social media del genere, dove il controllo viene esercitato comunque da aziende che si definiscono private, ma che in realtà non hanno nulla di privato e che sono la longa manus di un determinato progetto politico e che effettivamente censurano e silenziano molte persone. Ma il problema allora è come arrivare alle persone, e modelli alternativi ce ne sono. Ci sono social media come Telegram, che comunque è relativamente libero, ce ne sono altri che stanno nascendo. Non è vero quello che dice Marco, che l'attività pubblica che posso aver fatto io, che hanno fatto tanti altri oppositori, non abbia raggiunto le persone. Ha raggiunto tantissime persone e credo che abbiamo contribuito a risvegliare le coscienze di moltissimi, quindi non è sicuramente così. L'altro tema che io ho sempre posto è, al di là dell'astensione, che è una scelta di dignità, è una scelta di dire non mi faccio prendere in giro da questa gente, l'astensione deve essere il primo passaggio di una stagione di ribellione, di disobbedienza civile, di contrasto sistematico alle azioni di quello che verrà e che saranno cose nefaste. Quindi dobbiamo riprendere lo spirito che si stava creando alla vigilia del 15 ottobre dell'anno scorso, dell'entrata in vigore del Green Pass, in cui c'era un clima di rivolta civile, di sciopero generale, di astensione generalizzata dal lavoro, con la conseguente chiusura del gettito fiscale in favore della Repubblica Italiana. Queste sono le azioni alle quali dobbiamo pensare, soprattutto in termini di disobbedienza civile sistematica che deve accompagnare l'astensione. Ci sono poi altri due temi. Il primo è che il numero degli astenuti è un segnale estremamente preoccupante per l'establishment, tant'è che gli appelli che si stanno ripetendo in questi giorni, andate a votare, chiunque votate, purché andiate alle urne, non hanno senso, no? Uno che partecipa ad uno di questi partiti che si definiscono di opposizione, dice andate a votare chiunque sia il partito che scegliete, quindi anche il PD, anche Forza Italia non ha senso, qual è il valore di un appello ad andare a votare anche il PD? Non ha nessun valore, ammesso che possa avere un valore un appello di questo genere, dovrebbero dire votate solo per noi, in effetti quello che dice Marco mi sembra sicuramente più onesto di altri come lo stesso Paragone, la Cunial, che hanno detto chiunque sia purché vi presentiate alle urne, che non ha senso. E l'altro tema che trascura Marco è che queste elezioni servono per eleggere un organo che non conta niente. L'abbiamo visto in questi due anni, il Parlamento non ha nessuna rilevanza politica. È inutile nascondersi dietro un dito. Noi siamo un po' in una situazione simile a quella dell'inizio dell'Impero Romano, no? Quando Augusto prende il potere, lascia ipoteticamente intatta tutta la struttura della Repubblica, quindi c'è il Senato, ci sono i consoli, ci sono le elezioni tutti gli anni, ma in realtà chi comandava era lui. Noi siamo in una situazione analoga a questa, quindi rimangono queste vestigia di questi riti della democrazia, il Parlamento, votiamo i candidati e così via, ma in realtà andiamo a votare un organo che non conta assolutamente niente, perché le leggi le fa il governo d'accordo con il Presidente della Repubblica, nemmeno il governo, il Presidente del Consiglio d'accordo con il Presidente della Repubblica, già i ministri sono semplicemente dei passacarte che dicono di sì a tutto, spesso non leggono nemmeno quello che deliberano. Il Parlamento in tutto questo non conta assolutamente nulla, vota la fiducia. Poi magari ogni tanto c'è qualcuno come la Cunial che fa un bellissimo discorso parlamentare, o come Sgarbi che si fa portare via di peso perché non si vuole mettere la mascherina. Fa parte del folklore tutto questo, ma non ha nessuna rilevanza. Quello che ha rilevanza e che fa molto paura è che la gente dica basta. Ho capito il gioco, ho capito che mi state prendendo in giro, non ci vado più. E questo dà molto fastidio, dà molto più fastidio di un partitino che vuole farsi eleggere. Poi io, con tutta la stima per Marco Mori, che è una persona degnissima, bisogna anche leggere i programmi di questi partiti. Il programma del signor Paragone contiene un passaggio dove dice: vogliamo mettere in Costituzione lo stato di emergenza, prevedendo che in caso di emergenza il Parlamento voti una legge con la quale attribuisce al governo i poteri e la durata dello stato di emergenza. Cioè loro vogliono istituzionalizzare quello che è stato fatto più o meno abusivamente negli ultimi due anni. Questo sta scritto nel programma di Paragone. Per quale ragione uno dovrebbe votare il partito di Paragone? Anche apprezzando una persona validissima, ripeto, come Marco Mori, lui è validissimo, ma il partito all'interno del quale è inserito, ma gli altri, non deve sembrare che questo sia un attacco solo a Paragone, tutti i partiti cosiddetti alternativi hanno cose più o meno inquietanti. Vita, c'è tutto un programma di attribuzioni gratuite ai cittadini, sport, prezzi massimi a determinati beni, che significa non ci saranno più, perché se io metto un tetto massimo di prezzo per un determinato bene, significa che se non conviene produrlo per quel prezzo stabilito dal governo, il produttore semplicemente smetterà di produrlo. È ovvio, una verità economica talmente banale che la sanno tutti. Ci sono riferimenti all'ambiente nel partito di Vita che mi fanno tremare le vene ai polsi, come si dice, perché l'ambiente è il grimaldello per distruggere la civiltà occidentale, come stiamo vedendo in questi giorni. Quindi le perplessità su questi partiti sono enormi. Quando è nato il movimento di protesta, io ho lanciato un'idea molto semplice: primo, uniamoci tutti quanti, creiamo un unico partito della protesta che non deve essere basato sulle persone, quindi è irrilevante chi sono le persone che lo rappresentano e chi andrà poi fondamentalmente a mettere le terga su qualche poltrona parlamentare. E facciamo un programma banale, poi dopo ci divideremo, litigheremo, eccetera, eccetera. Torniamo a gennaio 2020, un programma banalissimo, abroghiamo tutto quello che è stato fatto da gennaio 2020 in poi, quindi ritorniamo a una situazione non paradisiaca, sempre pessima, ma comunque torniamo a gennaio 2020, alle libertà che avevamo a gennaio 2020. Poi dopo lasciamo perdere. E l'altro punto deve essere, perché questa operazione abbia un minimo di dignità, rinunciamo alle indennità parlamentari. Cioè non si deve dare l'impressione che uno voglia andare lì per mettersi in tasca 12-15 mila euro, quelli che sono al mese, soprattutto in una situazione in cui molta gente vede lo spettro della povertà assoluta. È chiaro che gli stipendi dei parlamentari contano fino a un certo punto nelle spese generali di questa organizzazione folle che è la Repubblica Italiana, però ha un valore simbolico questo, quindi andare lì e sgomitare per farsi installare su una poltrona che comporta uno stipendio così elevato a fronte del nulla, poi perché a fronte di un'attività sostanzialmente dannosa per i cittadini italiani, che è quella del Parlamento, non proporre nemmeno, come fecero i 5 Stelle all'epoca, almeno in parte, di rinunciare a questi quattrini, è molto offensivo nei confronti della gente.
Che valori hanno, secondo te, appunto, perché l'avevamo analizzato anche tempo fa, cioè a sentire queste forze del dissenso si presentano alle elezioni, quindi è automatico che si presentino dei programmi elettorali, però a me fa sempre un po' sorridere, perché è chiaro che non ti stai candidando effettivamente a governare il paese, quindi che tu ci racconti no, per filo e per segno cosa farebbe un governo a guida di uno di questi partiti, cioè mi sembra un esercizio un po' così inutile, nel senso che dici due o tre temi e fine, no? Non è che ci devi fare tutta una cosa che rimarrà solamente un esercizio teorico. Però giustamente, come dici tu, è anche interessante analizzare dove vogliono andare a parlare. Nel caso di Paragone ci sono delle assonanze con la Lega su questa storia dello stato d'emergenza, ad esempio in Costituzione, oppure nel caso di Vita, ecco, interessante capire questa storia dell'ambiente, poi insomma dei beni. Quindi poi anche tra di loro, come vedi, la Italexit dice Italia Sovrana Popolare che Vita sostanzialmente non ha speranze perché non è presente nei vari collegi. Vita dice no, non è vero, col 3-8, ho visto un video di Luca Teodori, con 3-8 in realtà noi passiamo. Quindi diventa anche così una guerra che poi va a pescare nello stesso già abbastanza ristretto bacino. Quindi, e soprattutto lascerà delle scorie, perché io non credo che dopo il 25 settembre, come sento dire, dopo saremo tutti insieme, come se non fosse successo niente.
Ma no, cioè, comunque l'unica possibilità che eventualmente ci sarebbe potuta essere era quella che questi movimenti si unissero. Nessuno si vuole unire perché ognuno guarda l'orticello suo, tra le altre cose. Il timore anche di fare una coalizione che avevano espresso in molti, e che la coalizione non avrebbe superato lo sbarramento, che è molto più alto per le coalizioni, perché è del 10%, se non ricordo male. Quindi è più conveniente tentare di superare il 3% come forza politica singola, il che la dice lunga anche della volontà di unirsi dopo, perché se ci fosse stata la volontà di unirsi dopo si sarebbero uniti anche prima, e due, della considerazione che hanno di sé anche queste forze. Cioè noi qui dobbiamo puntare a coinvolgere tutto il paese, quindi se si sta lì a dubitare che se si supera il 3% o il 10% in coalizione, vuol dire che evidentemente non ci credono nemmeno loro di riuscire ad arrivare a una larga fetta della popolazione. Cioè proprio quel tema che sollevava Marco nella sua intervista è il tema fondamentale, perché la campagna elettorale fatta a Ferragosto, senza talk show, senza possibilità di farsi conoscere, è stata fatta appositamente. Per questo io dico che è una farsa, perché lo scopo è quello di evitare anche che la gente li conoscesse, questi partiti alternativi, pur con tutti i dubbi che sollevano. Ma lo scopo era quello di impedire anche un certo tipo di penetrazione mediatica di questi movimenti, che sappiamo c'è la famosa legge sulla par condicio, quindi comunque in campagna elettorale un po' di spazio bisognava darglielo, e quindi il momento migliore per fare la campagna elettorale è agosto, i primi giorni di settembre, in cui la maggior parte dei programmi politici ancora non sono cominciati e quindi non si pone nemmeno il problema, perché la gente guarda i cartoni animati o sta alla spiaggia e non pensa alla politica. È stato fatto appositamente. E il tema è anche quello, cioè io ho apprezzato molto la dichiarazione di Mattei quando sono state sciolte le Camere e sono stati convocati i comizi elettorali. Lui ha detto subito: io non partecipo, non voglio partecipare a una cosa del genere, perché evidentemente è una presa in giro. E così è. Poi uno si può fare le illusioni, pensare che invece c'è qualche speranza, pensare che si riesce in qualche modo a raggiungere la generalità delle persone. Non è così, non si riesce, e quindi è molto meglio puntare sull'astensione, perché l'astensione ha un valore simbolico estremamente allarmante per questa gente. Poi pensare che si risolva qualcosa sia con l'astensione sia con il voto è un'illusione, e su questo ha ragione Marco, cioè il lavoro comincia il 26 settembre, non finisce il 25, perché l'atteggiamento degli italiani è spesso sempre quello, cioè speriamo che qualcun altro mi risolva i problemi. Non è più il momento in cui qualcun altro risolve i problemi. E soprattutto il passaggio fondamentale, che è collegato all'astensione, è quello della disobbedienza, perché noi ci troviamo in questa situazione perché c'è stata una diffusa obbedienza a queste disposizioni folli che abbiamo vissuto in questi ultimi 2 anni. Se gli italiani avessero avuto un pochino di coraggio e un pochino di buonsenso, penso semplicemente alle restrizioni folli che hanno subito i bambini a scuola, se i genitori avessero detto: vabbè, è evidentemente una buffonata, non si può pensare che un bambino passi ore e ore della giornata a scuola con la mascherina e non può prestare una penna al compagno di banco, quindi è una norma ridicola alla quale nessuno obbedirà, non ci sarebbe stato nulla, perché bastava un minimo di presa di coscienza e di affermazione dei diritti veramente dal basso, non dall'alto, e questo avrebbe risolto il problema. Gli italiani si devono svegliare e devono smettere di obbedire, anche perché in una situazione di questo genere non è più ammissibile l'atteggiamento di chi dice: vabbè, obbedisco perché ho famiglia, perché altrimenti potrei subire delle conseguenze. Bisogna affrontare le conseguenze, bisogna smettere di obbedire e bisogna cominciare a dire no molto seriamente a tutto quello che ci circonda.
È citato Mattei, che con il CLN ha lanciato questa idea del resistendum, cioè ne abbiamo parlato giusto ieri, una sorta di referendum auto-organizzato su 3 temi, che chiaramente non ha valore di alcun tipo, è un atto politico se ci fosse un'ampia partecipazione, 3 quesiti propositivi, proprio quelli che sono vietati dalla Costituzione italiana, uno sulla sovranità monetaria, un altro sulla sovranità sanitaria e poi quello sulla guerra e le armi. Cosa ne pensi di questa iniziativa? Che poi, da quello che ho capito, lui non dice non andate a votare, cioè qualunque cosa appunto decidiate di fare, partecipate, venite dove siamo. Ha spiegato ci sono 2 possibilità, una legata proprio anche ai seggi e l'altra diciamo in via autonoma. Che cosa ne pensi?
Ma è una bella iniziativa quella di Mattei, tra le altre cose uno dei punti oscuri della nostra Costituzione, del nostro Paese, è che non esistono i referendum propositivi, e anche l'abbiamo visto adesso con il disgraziatissimo decreto che ha previsto nuovamente la privatizzazione dell'acqua, che non c'è nessun vincolo ai referendum, poi il Parlamento fa come gli pare sostanzialmente, che una delle ragioni per cui la gente non va più a votare ai referendum perché ha l'impressione che, avvalorata dai fatti, che non serve a nulla votare ai referendum. Mi sembra una bella iniziativa su 2 punti, io sono sicuramente totalmente d'accordo, quindi quella di attuare finalmente la norma costituzionale che prevede che l'Italia ripudia la guerra e quindi non partecipa a nessun tipo di iniziative militari, soprattutto all'estero, mandando armi a destra e a sinistra, mandando soldati e così via. Quindi su quello io sono totalmente d'accordo. Sono totalmente d'accordo anche sul punto che riguarda l'autodeterminazione sanitaria, diciamo così, in senso lato, quindi il diritto di scegliere e rifiutare qualsiasi tipo di cure. Il quesito sulla sovranità monetaria, secondo me, è un po' riassuntivo, nel senso che è un tema molto complesso. Sicuramente l'Italia farebbe bene ad uscire dall'euro e in realtà, secondo me, anche ad uscire dall'Unione Europea. Che cosa mettere al posto dell'euro è un tema molto complesso, molto delicato, sul quale si dovrebbe aprire un dibattito serio, un dibattito approfondito. È chiaro che nell'ambito di un'iniziativa di questo genere non c'è lo spazio per farlo, quindi diciamo su due punti sono totalmente d'accordo, sul terzo vorrei che si aprisse una discussione che è molto complessa, che non abbiamo il tempo di fare nemmeno qui, però sicuramente il tema della moneta, il tema del sostanziale esproprio del potere d'acquisto che noi cittadini italiani abbiamo subito negli ultimi almeno 20 anni, ma in realtà anche di più, è un tema fondamentale. Spesso si dice, ma perché diventano tutti più poveri, perché non si arriva alla fine del mese? Perché è facilissimo, perché c'è uno degli attori principali di tutta questa enorme farsa, di questa enorme commedia nella quale siamo inseriti, che è la Banca Centrale Europea, che bara, che stampa quattrini a rotta di collo dalla mattina alla sera, proprio ad opera del signor Draghi, che quando è stato il governatore della Banca Centrale Europea è stato il protagonista di quello che hanno chiamato il quantitative easing. Quando si fanno cose strane si utilizzano termini inglesi. Che significa stampa? Stampa quattrini, stampa soldi. Se si stampano soldi, il valore d'acquisto di quelli che abbiamo noi nel nostro portafogli scende, ed è esattamente la ragione per cui c'è la gente che non arriva alla fine del mese, per cui gli stipendi non valgono più nulla. Quindi è un tema fondamentale questo, e il tema fondamentale è quello di mettersi nell'ottica di ripristinare il valore d'acquisto in tasca ai cittadini. E quindi diciamo anche su questo tema sono d'accordo, ma è un tema molto delicato che va approfondito con una certa attenzione e con una certa riflessione.
E sempre della chiacchierata che ho fatto con Marco Mori, lui citava il famoso libro che venne fatto elaborare dalla commissione trilaterale, The Crisis of Democracy, che viene considerato uno dei pilastri dell'antidemocrazia e di tutto quello che poi abbiamo visto, teorizzando scenari insomma non particolarmente positivi. E lui dice proprio lì si sostiene, cioè che si capisce che il potere non vuole che tu voti, cioè il potere vuole che tu resti a casa. Ecco, in realtà votate, sembrerebbe il contrario. Però è un'altra cosa che non so se me l'ha detta Mori o qualcuno mi ha detto, non ricordo in quale intervista, che può scattare anche un discorso psicologico, cioè Draghi dice votate, ma in realtà dicendo così sa benissimo che poi crea l'effetto contrario nei tanti che chiaramente non lo amano, e quindi diventa un invito a fare l'esatto contrario, quindi una comunicazione sottile sotto questo punto di vista.
Ma allora, The Crisis of Democracy è un libro molto interessante, però bisogna leggerselo tutto. E secondo me molti l'hanno letto in modo un po' superficiale in questi giorni, che è stato citato da più parti. In realtà c'è scritto l'esatto contrario, cioè il libro analizza l'astensionismo, il disinteresse per la politica, lo vede in realtà come un problema di legittimazione dei regimi nei quali viviamo. Non ci dimentichiamo, il libro è stato scritto negli anni 70, e quindi per esempio c'è un lungo capitolo dedicato all'Italia, dedicato soprattutto ai movimenti di estrema sinistra, al terrorismo delle Brigate Rosse, quindi è un libro scritto per un altro mondo, comunque e soprattutto per un mondo in cui in Italia non c'era l'astensionismo, perché negli anni 70 c'era una partecipazione fortissima al voto, quindi non riguardava l'Italia sicuramente. L'analisi dell'astensionismo riguarda soprattutto quello americano, dove c'è una, però dove c'è una tradizione di mancata partecipazione al voto, un disinteresse per la politica, anche perché gli americani sanno che chiunque vada al governo ci sono alcune garanzie che sono assicurate da un sistema molto diverso da quello nostro. Penso semplicemente la garanzia del primo emendamento della Costituzione americana, cioè la libertà di parola. In America tu puoi in una trasmissione televisiva dire Biden è un farabutto, ci sono tantissime, ci sono le macchine con gli adesivi che dicono fuck Joe Biden e cose di questo genere. Immagina se si facesse una cosa del genere in Italia, saremmo tutti in tribunale a difenderci da accuse di vilipendio e cose di questo genere. Comunque, il libro vede il disinteresse rispetto al gioco democratico come un problema, non come un vantaggio per le elite, e dice un'altra cosa. Da questo punto di vista il libro è molto interessante, cioè anticipa la stagione che noi stiamo vivendo, cioè la stagione in cui pur con il disinteresse nella politica, comunque la politica finirà per esaurirsi e sarà sostituita da altre modalità di comando, di controllo, che è sostanzialmente quello tecnocratico, burocratico, ed è quello che dicevo prima, cioè noi viviamo in un sistema in cui chi prende le decisioni non sono più i politici, non sono più i parlamenti, le decisioni vengono prese da altre sfere, da altri centri decisionali, spesso all'estero, nemmeno nel nostro paese, e però la partecipazione al gioco democratico, chiamiamolo così, è essenziale perché serve a mantenere in piedi una parvenza senza la quale si comincia a capire che il re è nudo. Quindi secondo me il libro che ha citato Marco dimostra esattamente il contrario di quello che dice lui, e che le forme di astensione e di movimenti dal basso, di ribellione, sono in realtà un grosso problema per l'establishment. Poi sì, certo, si può pensare che Draghi, in una mossa assolutamente astuta, abbia deciso di invitare la gente a votare perché sapeva che, essendo lui così antipatico, la gente avrebbe fatto esattamente il contrario. Non credo, però, io non credo che Draghi sia una persona particolarmente intelligente, credo che sia molto limitato da un punto di vista intellettuale. È sicuramente una persona molto vanitosa, lui crede nelle sciocchezze che dicono, che lui è il salvatore della patria, che è il governo dei migliori, altre cretinate di questo genere, quindi non credo che abbia il livello di autocritica che consenta di attuare una strategia di questo genere, cioè dico una cosa perché la gente mi detesta e quindi so che faranno il contrario. Non credo che possa arrivare a questo tipo di raffinatezza intellettuale, perché gli mancano gli strumenti, molto semplicemente. Insomma, una persona estremamente limitata, Draghi, e poi noi in televisione ci raccontano che chissà che cos'è, insomma. È persona che secondo me fa quello che gli viene detto, è sicuramente un soldato, una pedina, ma si vede anche nel linguaggio del corpo, quando va a visitare i suoi padroni, soprattutto negli Stati Uniti d'America, si vede che ha l'importanza che può avere un sottoposto, uno che esegue ordini, questo è, insomma, quindi non gli attribuirei un'eccessiva astuzia politica.
Io sono d'accordo con te anche nel sentirlo parlare, infatti quando sentivo dire che lui era, insomma, rispetto alla classe politica, insomma, c'era questa straordinaria figura, intelligenza, eccetera. Ecco, a me, francamente, non mi ha mai dato questa impressione. Cioè, avrà un'intelligenza finalizzata a determinate materie, diciamo che se ce l'ha, che quelle che conosce meglio, ma poi su tutto il resto, basta sentirla quando l'abbiamo sentito. Cioè, quando sbagliava, la cosa che mi ha destato subito, che mi ha fatto pensare questo, quando nel discorso di insediamento, il primo discorso che ha fatto da Presidente del Consiglio, a un certo punto, leggendo, ha sparato un numero, se non sbaglio era dei ricoveri, in terapia intensiva mi pare era quello, ma era un numero talmente, cioè, fuori, che non era possibile, talmente fuori dalla realtà, che l'ha ripetuto due volte, cioè una volta dice posso, me l'hanno scritto, sbaglio, l'ha ribadito, cioè nonostante uno gli suggeriva che era un numero chiaramente totalmente fuori dalla realtà, e lui insisteva, quindi uno, totale scollegamento con la realtà, secondo, cioè sono d'accordo con te, cioè e più volte abbiamo avuto questa sensazione di limitatezza.
Sì, sì, ma ricordo anch'io quell'episodio, sì, esilarante, non mi ricordo esattamente se il numero era sottostimato o sovrastimato, ma era talmente evidente l'errore di quello che aveva letto da risultare ovvio, insomma. Ma d'altro canto questo è il modo in cui lavorano i politici, non ci facciamo illusioni, questi, a parte alcuni che magari parlano a braccio, che sono in grado di farlo, poi per il resto ci sono gli assistenti che scrivono questi discorsi, i famosi ghostwriter, e spesso il politico di turno nemmeno ha il tempo o la voglia di leggerselo, quindi va lì e legge una cosa che gli hanno detto, ma io l'ho notato anche negli ultimi dibattiti, quelli sulla fiducia, in cui Draghi ha detto quattro cose, insomma, cioè che si poteva supporre che le sapesse a memoria e che fosse in grado di descriverle, di dirle senza necessità di un documento scritto, invece leggeva, cioè come se tu e io ci preparassimo questa trasmissione con dei testi e poi stiamo lì col foglio di carta in mano e leggiamo, non arrivano nemmeno a questo livello basilare di avere delle idee e esporle con parole proprie a un'assemblea, quindi sono d'accordo, ma non solo Draghi, questo vale in generale per una classe politica devastata dal livello bassissimo delle persone che abbiamo, e questo è quanto. Cioè, poi appunto noi vediamo Marco Mori, che è una persona degna, che ha una cultura e così via, ma magari entrasse lui, ma poi c'è solo lui, perché poi quanti ce ne sono in Parlamento che hanno un benché minimo discernimento. Qualche tempo fa circolava quel video in cui l'intervistatore chiedeva ai parlamentari che cosa ne pensavano dell'uscita della Lamenia dall'Unione Europea, un paese inventato, la Lamenia, che non esiste ovviamente, e praticamente tutti si esprimevano a favore o contro, c'è solo uno che a un certo punto ha detto ma questa è una domanda trabocchetto, perché mi sa che la Lamenia non esiste, ma aveva il dubbio comunque, insomma, questo è il livello della gente che finisce lì a spese nostre a prendere 15.000 euro al mese.
Cambierà qualcosa ad esempio un governo di centrodestra sulla sentenza della Corte Costituzionale attesa per fine ottobre, cioè l'esito elettorale potrebbe far cambiare orientamento, mettere delle pressioni, oppure andranno avanti come se niente fosse, con un esito al momento incerto? Non so che sensazioni hai ora che il tema è anche, non è più mainstream, e questo può essere anche un qualcosa di preoccupante, perché magari è proprio nel silenzio, non se ne parla più, che magari avallano l'obbligo.
Ma diciamo, la Corte Costituzionale è espressione di tre poteri, diciamo, della magistratura, che elegge un terzo dei componenti, del Presidente della Repubblica, che nomina un altro terzo dei componenti. Presidente della Repubblica sono stati tutti di centrosinistra negli ultimi anni, e quindi è chiaro qual è l'orientamento dei giudici costituzionali, e poi del Parlamento in seduta comune, dove, come sempre, quando si devono fare queste elezioni più o meno condivise, chi comanda poi è la sinistra, che decide chi è che venga eletto. Quindi sull'indipendenza della Corte Costituzionale ci sono grossi dubbi, ma in realtà la Corte Costituzionale non dipende dal governo del momento, ma dipende appunto dal Presidente della Repubblica, dalla magistratura e dal Parlamento in seduta comune, per quelli che vengono eletti. in questo modo. Tra le altre cose, Giuliano Amato, che è il componente della Corte Costituzionale che scade adesso il 18 settembre, è di nomina presidenziale, quindi il prossimo sarà nominato da Mattarella. Quindi al massimo l'influenza fondamentale che c'è è sulla prossima nomina da parte di Mattarella. Quindi non credo che la Corte Costituzionale possa sentire in qualche modo una pressione ipoteticamente proveniente da un governo di centrodestra, comunque governo di centrodestra che è il più probabile nei prossimi mesi, che ha aderito entusiasticamente a tutte le nefandezze del governo Draghi, dal Green Pass agli obblighi di trattamenti sanitari obbligatori, quindi non credo che potrebbe esercitare una qualche influenza effettiva per orientare la decisione. La verità è un'altra, cioè che stando alla giurisprudenza della Corte Costituzionale fino ad oggi è impossibile che l'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 possa essere considerato conforme alla Costituzione per un motivo semplicissimo, cioè che l'obbligo è compatibile con la Costituzione, secondo la Corte Costituzionale, soltanto se gli effetti avversi sono normali e tollerabili. Tu non devi nemmeno andare a cercare studi di medici indipendenti e cose di questo genere, basta leggersi la relazione di farmacovigilanza dell'AIFA, dalla quale risulta che c'è un numero molto consistente di effetti avversi gravissimi e un numero accertato dall'AIFA basso, ma comunque esistente, di decessi causalmente collegati al vaccino. Quindi chi fa il vaccino sa che rischia o di ammalarsi molto gravemente o in alcuni casi sfortunati, secondo l'AIFA, di morire. Allora, come fa la Corte Costituzionale a considerare la morte o l'herpes o la miocardite o altre malattie di questo genere come normali e tollerabili? Me lo devono spiegare. Quindi l'unico modo in cui la Corte Costituzionale potrebbe ipoteticamente promuovere l'obbligo vaccinale è buttare a mare 30 anni di giurisprudenza costituzionale, quindi cambiare idea su quello che ha detto fino adesso e inventarsi, mi piace citare una grande commedia del cinema italiano, inventarsi una supercazzola, perché non c'è altro modo per dirlo, per trovare una qualche giustificazione all'obbligo vaccinale. Se questo dovesse accadere, questo significherebbe che è stata arruolata nel colpo di Stato che noi stiamo vivendo ormai progressivamente da 2 anni anche la Corte Costituzionale. Sarebbe un segnale molto preoccupante, sarebbe un segnale di cui gli italiani dovrebbero prendere coscienza in termini estremamente gravi, perché sarebbe un evento inusitato che possa accadere una cosa di questo genere, e dovremmo trarne le dovute conseguenze. Spero, francamente, siccome poi nella Corte Costituzionale siedono giuristi che hanno scritto libri, che hanno un curriculum importante dal punto di vista della loro attività professionale, spero che non decidano di buttare alle ortiche magari 30, 40 anni, 50 anni di onorata carriera e di prestigio accademico che molti hanno acquisito per aiutare i bilanci di alcune case produttrici di farmaci, perché non c'è in realtà nessun altro motivo, insomma. E quindi mi auguro vivamente che non accada, però, come dici tu giustamente, siamo nell'incertezza perché viviamo in una situazione sostanzialmente eversiva dell'ordine democratico nel quale pensavamo di vivere, ma in realtà non viviamo più da tempo.
Un ultimo spunto su quello che ormai si era capito, cioè che l'Unione Europea obbliga gli Stati a ridurre i consumi, e adesso bisognerà capire poi in che modo tutto ciò avverrà, quindi il tema del razionamento è sempre più evidente. Ho letto l'altro giorno sul sito di BioBlu si faceva riferimento ai famosi contatori intelligenti, i contatori che ci hanno fatto cambiare. Poi penso a tutti è successo che un giorno abbiamo trovato una comunicazione che venivano a cambiare questi contatori, che poi spesso non fanno neanche l'unica cosa che forse era intelligente che facessero, cioè prendere le stime reali, cioè non le stime, leggere i consumi reali e non le stime dei consumi, che uno si aspetta sia intelligente, no? Allora non ci pagheranno più le bollette con i consumi stimati, e invece continua ad accadere, specie con il gas. Chissà se adesso con questi contatori magari si potranno, cioè potranno da fuori centralizzare dei razionamenti, perché nella casa privata, cioè nel condominio, ti possono obbligare, così come l'azienda, hanno escluso per il momento i controlli stile Covid, stile Green Pass, però comunque magari sono condomini, imprese, quindi che potrebbero essere soggetti a controlli. Una casa privata che magari c'ha l'impianto autonomo, come fai a controllarlo? Allora non lo so se è una cosa magari troppo spinta in là, che avremo presto dei razionamenti centralizzati e azionati a distanza.
È molto probabile che questi contatori fossero una truffa, era chiaro fin dal principio, chiunque me lo ha chiesto negli anni in cui hanno fatto questi cambi, io gli ho sempre consigliato di non farsi cambiare il contatore, di non aprire agli incaricati della compagnia elettrica e quindi tenersi il vecchio contatore, tant'è che chi l'ha fatto sta ancora col vecchio contatore. Che fanno? Ti fanno causa per cambiarti il contatore? Non c'è possibilità. C'è un tema di rispetto dei contratti che ovviamente si pone su tutto questo, perché se io ho firmato un contratto in cui la compagnia elettrica si obbliga a fornirmi una certa potenza, e beh, me lo deve fornire, non è che arriva la von der Leyen e gli dice no, basta, adesso dobbiamo abbassare la potenza, e quindi la compagnia elettrica obbedisce alla von der Leyen, anche perché la bolletta gliela pago io e non gliela paga la von der Leyen. Se la pagasse lei potrei capire, insomma, però allora avremmo altri vantaggi. Su questo bisogna resistere intanto da un punto di vista contrattuale, quindi dire alle compagnie elettriche non puoi ridurmi la potenza perché abbiamo firmato un contratto e mi devi rispettare il contratto che abbiamo. Sicuramente andiamo in quella direzione, tant'è che comunque stanno ipotizzando di fare delle leggi, perché nella situazione attuale è molto difficile per la compagnia elettrica, non da un punto di vista tecnologico, sono d'accordo con te, i contatori servono a questo, servono a controllare il flusso di energia verso i singoli utenti, e quindi da un punto di vista tecnologico penso sia molto facile per le compagnie elettriche ormai controllare a distanza, per quelli che disgraziatamente hanno accettato l'installazione di questi contatori. Da un punto di vista contrattuale è complesso, perché non potrebbero farlo, e quindi immagino che stiano pensando all'ennesimo decreto legge nel quale impongono alle compagnie elettriche di ridurre l'energia. Non ci facciamo illusione, questa è la fine della civiltà occidentale, cioè la nostra civiltà che è nata dalla rivoluzione industriale e quindi dalla creazione di un benessere diffuso che deriva dal progresso tecnologico e soprattutto dalla libertà degli scambi, dei commerci, dalla libertà dell'industria. Con questa iniziativa la si vuole avviare a conclusione, quindi è un progetto eversivo, è un progetto distopico ed è un progetto che è collegato alla distruzione della civiltà occidentale. Quindi tutti quelli che stanno dicendo dobbiamo fare dei sacrifici perché per l'ambiente, per la guerra o per altre idiozie di questo genere, stanno inneggiando in realtà alla distruzione dell'Occidente e soprattutto alla distruzione dell'Europa, che è quello che sta avvenendo in questi giorni. Quindi, come dicevo all'inizio, bisognerà resistere in tutti i modi possibili e immaginabili, opporsi a questi piani che sono evidentemente finalizzati alla distruzione di un sistema fondato su un ceto medio ragionevolmente benestante e in grado di avere una vita che molto tempo fa era riservata a pochissimi. E questo che non va bene per queste elite tecnocratiche e burocratiche, cioè vorrebbero ritornare, l'ha detto Attali qualche giorno fa, a una situazione in cui c'è una popolazione, quasi tutta la popolazione, di schiavi, di gente che vive a livello di sussistenza, e una minuscola elite di ricchissimi. A questo puntano e a questo serve la riduzione dell'energia elettrica.
Che poi c'era un video su Instagram, mi sembra, che sottolineava, io, a me piace il calcio, ma effettivamente c'è questo paradosso per cui si parla di risparmi, di consumi, come è stato per il Covid. Il calcio, a parte quella pausa, è sempre andato avanti, è una delle attività che comunque dovevano andare avanti, se non altro per la sua capacità ipnotica e di intrattenimento di certe fasce della popolazione. E quanta energia consuma, se fosse vero che c'è questa emergenza, uno stadio consuma notevoli quantità di energia. Addirittura in questo video si parlava addirittura di un'apertura di un pomeriggio come il consumo, mi pare, di una famiglia in un anno. Ora non so se è esagerato questo dato, ma veniva riportato in questo video, però insomma, per far capire come ancora una volta la gente ha delle cose evidenti, chiare, sotto il naso, e però non fa collegamento e dice ma c'è qualcosa che non va però qui, cioè se c'è emergenza allora perché non vengono limitate le attività degli stadi, tanto per iniziare.
Sì, ma sicuramente è così, ma noi viviamo in questa narrazione completamente assurda, semplicemente pensiamo agli aumenti smisurati dei costi dei carburanti, dell'energia elettrica, del gas e così via, che sono creati artificialmente da un sistema assurdo per cui il prezzo viene determinato da una borsa energetica che sta a Amsterdam e le compagnie produttrici, per esempio, dell'energia elettrica addebitano il prezzo in base all'impianto meno efficiente che è in operazione in quel momento. D'altro canto poi le chiacchiere stanno a zero. Eni ha fatto fino ad ora nel 2022 7 volte i profitti che ha fatto nel 2021, quindi evidentemente non è un problema di costo dell'energia elettrica. Ci si aspetterebbe che uno che vende energia e carburanti, nel momento in cui c'è un aumento smisurato perché c'è un dittatore cattivo che fa aumentare i prezzi, guadagna di meno, addirittura perde soldi. Invece hanno fatto 7 volte i profitti, quindi questo evidentemente è la dimostrazione del fatto che noi siamo vittime di una speculazione. Ma d'altro canto lo ha detto il mio amico Silver Nervuti nel suo ultimo video, questa cosa serve per mettere le mani sui famosi risparmi degli italiani, che tante volte hanno detto che sono troppi, che gli italiani sono troppo ricchi. Hanno trovato il modo per mettere le mani sui nostri soldi, sui vostri soldi, e quindi cominciamo a difenderci dai ladri, perché di questo si tratta. È un'operazione di colossale latrocinio. D'altro canto, lo diceva questo Sant'Agostino, senza giustizia che cosa sono i regni se non giganteschi latrocini? Ecco, noi viviamo in un gigantesco latrocinio, questa è la nostra situazione.
Ringraziando allora Alessandro Fusillo, che ritroveremo il prossimo mercoledì, vedremo nel frattempo cosa sarà venuto fuori. Grazie Alessandro e alla prossima.
Grazie e grazie a tutti gli ascoltatori di Border Knights.
Quello che sta succedendo è indegno di un paese civile. E noi siamo quelli che stanno difendendo il fatto che l'Italia ancora rimanga un pochino un paese civile. E vinceremo questa battaglia.